Introduzione al capitolo 18 del Vangelo di Giovanni a cura di Padre Lino Pedron. Giovanni, nel narrare gli ultimi eventi della rivelazione suprema del Logos incarnato, si riallaccia al racconto dei sinottici. Pur presentando gli avvenimenti sotto una luce molto originale, Giovanni concorda con gli altri evangelisti, spesso anche nei dettagli. Tuttavia Giovanni spicca tra gli altri evangelisti per l'accentuazione della forma drammatica delle varie scene rappresentate e per la prospettiva regale della passione del Signore. Gesù è presentato come un trionfatore che si consegna spontaneamente ai suoi nemici per essere intronizzato sulla croce, dopo essere stato incoronato e proclamato re dei giudei. Per tale ragione, nel quarto Vangelo, sono molto attenuati gli elementi oltraggiosi e ingiuriosi della passione, mentre il Cristo domina sempre gli eventi da sovrano divino. Per Giovanni il processo e la morte di Gesù sono soffusi della gloria del Figlio di Dio. Gesù in questi eventi non è descritto come il servo sofferente, il Messia che redime l'umanità con il suo sangue. Per Giovanni, Gesù, con la sua passione e morte, è proclamato re divino che genera la Chiesa. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, con commento di Padre Lino Pedron.
Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda il traditore conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno!» Disse loro Gesù: «Sono io!» Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro: «Sono io!» indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno!» Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io! Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano!» Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo?» Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo!» Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» E gli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Ma non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Commento: Gesù uscì dal cenacolo per recarsi in un giardino oltre il torrente Cedron. Il ricordo del Cedron richiama la storia del re Davide, quando, per la ribellione del figlio Assalonne, fuggì da Gerusalemme, attraversò il Cedron e risalì l'erta del Monte degli Ulivi. Confrontare il secondo libro di Samuele, capitolo 15, verso 30. Giovanni, situando l'incontro di Gesù con il traditore in un giardino, probabilmente allude al peccato del primo uomo. A differenza di Adamo, che nel giardino dell'Eden fu vinto dal serpente tentatore, il Cristo riportò vittoria su Giuda, che personifica le forze sataniche. Giuda, il traditore, venne a catturare Gesù con un numero imprecisato di soldati romani e di guardie dei sommi sacerdoti. Questo vuol significare che tutte le forze del male, giudei e pagani, hanno congiurato contro il Cristo. La scena della manifestazione della divinità del Signore, Io sono, trasforma il significato dell'arresto di Gesù. Egli si consegna di sua iniziativa ai nemici. Il fatto che i soldati cadano a terra indica con chiarezza che Gesù ha rivelato il suo nome divino. Io sono. Con l'incolumità dei discepoli si adempie la parola di Gesù: di coloro che mi hai dato non ne ho perduto nessuno. A differenza dei sinottici, Giovanni svela il nome di colui che colpisce con la spada. Simon Pietro e il nome del servo colpito, Malco. La presentazione della passione come un calice amaro che Gesù deve bere la troviamo nella preghiera angosciosa di Cristo al Padre, confrontare capitolo 14 verso 36 del Vangelo di Marco. Pietro, con il suo zelo umano, si oppone anche in questa occasione alla volontà di Dio espressa da Gesù con le parole: il calice che il Padre mi ha dato. Dopo essersi rivelato come il Signore e dopo aver proclamato la necessità di compiere la volontà del Padre, Gesù si lascia catturare e legare per essere condotto dal sommo sacerdote Anna. Anna fu sommo sacerdote dal 6 al 15 e fu deposto dai Romani. Dopo qualche anno gli successe il genero Caifa, che tenne la carica dal 18 al 36. Anna fu sommo sacerdote perché esercitò questo ufficio per una decina di anni e inoltre perché ben 5 suoi figli e suo genero Caifa ottennero il sommo sacerdozio. Quindi Anna fu molto influente, anche quando non coprì personalmente questa carica. Marco riporta la triplice negazione di Pietro dopo la condanna di Gesù. Confrontare Vangelo secondo Marco, capitolo 14, verso 66 e seguenti. Luca fa precedere il rinnegamento di Pietro al processo di Gesù. Confrontare il Vangelo secondo Luca, capitolo 22, verso 55 e seguenti. Giovanni pone l'interrogatorio al centro, racchiuso dalle tre negazioni di Pietro, ossia contrappone la ferma testimonianza di Gesù al triplice rinnegamento dell'Apostolo. Interrogato dal sommo sacerdote sui suoi discepoli e la sua dottrina, Gesù risponde con franchezza, dichiarando di aver adempiuto la sua missione di rivelatore, non di nascosto, ma al cospetto di tutto il mondo, per cui tutti conoscono la sua dottrina. A questa rivelazione completa e perfetta non deve aggiungere nulla, e conclude che, invece di interrogare lui, il sommo sacerdote avrebbe fatto meglio a interrogare quelli che l'hanno ascoltato. Ma la sua risposta franca fu giudicata insolente da una guardia che gli diede uno schiaffo. Questo è l'unico gesto ingiurioso subito da Gesù durante il processo giudaico. Quindi il Cristo, nel Vangelo di Giovanni, non fu umiliato come descrivono i sinottici, ma conservò tutta la sua dignità regale. Giovanni, qui e nel pretorio, ricorda solo gli schiaffi, probabilmente perché questo gesto indica il rifiuto violento di una persona. Il Cristo del Vangelo di Giovanni può essere rigettato, ma non umiliato. Concluso l'interrogatorio davanti ai capi giudei, Gesù è condotto al pretorio. Era l'alba. In questa circostanza traspare con evidenza la fine ironia di Giovanni. I giudei, senza scrupolo, condannano a morte un giusto, anzi il santo di Dio, e si preoccupano di non contrarre impurità legali, entrando nella casa di un pagano. In questa situazione il procuratore romano esce dal pretorio e va verso i giudei per conoscere l'accusa contro Gesù. Ponzio Pilato fu prefetto della Giudea dal 26 al 36 d.C. In base alle informazioni di Filone, di Giuseppe Flavio e di Tacito, sappiamo che Pilato esercitò la sua carica con durezza e crudeltà, mostrando il suo disprezzo per i giudei. Fu deposto da Vitellio, legato di Siria, per la sua brutalità nel procedere con i popoli sottomessi al governo di Roma. Secondo i sinottici, i giudei portano molte accuse contro Gesù. Invece Giovanni riporta la risposta sdegnosa dei capi dinanzi alla richiesta di Pilato. Con questa risposta i capi dei giudei fanno intendere a Pilato che Gesù è reo di qualche delitto religioso. Per questo Pilato replica: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I capi dei giudei però non avevano il diritto di eseguire la condanna a morte, perciò risposero al governatore: A noi non è consentito uccidere alcuno. La notazione dell'Evangelista sull'adempimento della parola di Gesù sul tipo di morte che avrebbe subito chiarisce che i capi intendevano la crocifissione. Gesù infatti aveva preannunziato la sua esaltazione sulla croce. Quindi ai giudei non era consentito eseguire sentenze di morte perché i romani si erano riservati questo diritto. Le esecuzioni ad opera dei giudei registrate nel Nuovo Testamento e i tentativi di lapidazione devono essere considerati degli abusi.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi? Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante.
Commento: al termine del primo contatto con i capi dei giudei, Pilato entra di nuovo nel pretorio per interrogare Gesù sulla sua pretesa regalità. «Tu sei re dei giudei?» Giovanni sviluppa il tema della regalità di Gesù in un dialogo di alto valore cristologico. La regalità di Gesù non è di carattere temporale e politico, ma riveste una finalità rivelatrice: rendere testimonianza alla verità. Gesù è re. Lo scopo della sua incarnazione è costituito dall'esercizio di questa funzione regale religiosa. Pilato vuole sapere di quale delitto è accusato Gesù. Dopo aver rivolto la domanda ai capi senza ottenere risposta, ora interroga direttamente l'accusato per conoscere il capo di imputazione. Gesù, nella risposta, trasporta l'interlocutore dal piano politico a quello religioso, dichiarando che il suo regno trascende l'ordine temporale. Il regno di Cristo non è di ordine politico, anche se le folle l'hanno acclamato re di Israele nel suo ingresso messianico in Gerusalemme. Gesù ha sempre rifiutato la regalità mondana. Per questo si ritirò sul monte quando i Galilei tentarono di prenderlo per proclamarlo re. Confrontare il Vangelo secondo Giovanni capitolo 6 versi 14-15. La prova migliore che il regno di Cristo non è di questo mondo è l'assenza completa di un esercito che impugni le armi per difenderlo. Il Logos si è fatto carne per essere testimone della verità, cioè per manifestare autorevolmente e infallibilmente le realtà celesti che vede e ascolta. Perciò la regalità di Cristo concretamente si identifica con la sua missione rivelatrice e salvifica. Gesù è re perché è l'unica persona in contatto diretto con Dio, che manifesta e comunica la vita del Padre, instaurando nel mondo la presenza salvifica del Signore. L'elemento essenziale del regno consiste nella comunicazione della vita divina all'umanità. Dio regna quando manifesta concretamente la sua potenza salvifica a favore del suo popolo. Il Cristo è re in quanto manifesta e comunica la presenza salvifica di Dio. Però la sua regalità non è imposta con la forza o la violenza, ma deve essere accolta liberamente. Questo atteggiamento dell'accettazione libera viene espresso con la categoria dell'ascolto della voce di Gesù. Fa parte del regno di Cristo che riceve docilmente la sua parola. Essere dalla verità significa avere l'origine della vita religiosa dalla parola, cioè essere animati profondamente dalla rivelazione del Cristo, per cui non si subisce alcun influsso malefico del maligno. I giudei che non lasciano penetrare nel cuore la parola di Gesù sono dal diavolo, non da Dio, perché non ascoltano il Logos rivelatore. Perciò il discepolo del Cristo, partecipe del suo regno, trova l'origine della propria esistenza nella rivelazione di Gesù nella sua verità e quindi si dimostra docile alla sua voce. Evidentemente Pilato non poteva capire la profondità delle espressioni del Cristo, perciò domanda che cos'è la verità e, senza attendere risposta, esce di nuovo dal pretorio. Con questa domanda e questo atteggiamento Pilato mostra concretamente di non essere dalla verità perché non ascolta la voce di Gesù. Pilato, dinanzi alla folla dei giudei, proclama senza equivoci l'innocenza di Gesù. Quindi il tribunale pagano ha proclamato l'innocenza del Cristo. Sono stati i capi dei giudei a volere la sua morte. Il governatore romano, per liberare Gesù, gioca la carta della clemenza a favore di un prigioniero in occasione della festa di Pasqua. Presentando Gesù come re dei giudei, voleva far presa sull'orgoglio nazionale del popolo. La reazione dei giudei è violenta. Preferiscono il sedizioso Barabba imprigionato per omicidio a Gesù che aveva risuscitato i morti. Gesù usa 3 volte l'espressione «il mio regno» nel verso 36 per farci comprendere la natura del suo regno. Esso non ha origine da questo mondo, ma da Dio. La sua regalità non ha nulla da condividere con quella del mondo, anche se si estende ad esso. Non è politica perché egli non si serve della potenza e non fa uso della forza di un esercito per difenderla. Non è di origine terrena perché egli non è di questo mondo, ma è venuto in esso per salvarlo e riportarlo al Padre. La sua regalità ha la sua origine dall'alto, è divina e universale. Non è opera umana, ma è dono di Dio che si manifesta nell'amore fatto servizio alla verità e alla vita. Sì, Gesù è re, ma egli presenta la sua regalità collegata alla verità. Egli è il testimone di un Dio amore, il rivelatore della verità che conduce al Padre, la manifestazione della presenza di Dio che salva attraverso la sua parola e la sua opera. La verità di cui parla è la manifestazione di se stesso agli uomini e la salvezza che dona a loro per mezzo della conoscenza che essi hanno di lui. Egli è re di chiunque è dalla verità, ossia di ogni uomo che ascolta la sua parola, la interiorizza e la vive. Pilato non ha compreso nulla né della regalità né della verità, né tantomeno di avere davanti a sé colui che è la verità. La regalità di Gesù, così fortemente legata alla croce, è esattamente il contrario del trionfalismo e dell'oppressione dei re di questo mondo. Il Cristo regna dalla croce, morendo per salvare l'umanità. La sua regalità è tutta misericordia, solidarietà con i peccatori e perdono.